playground.
Buon pomeriggio, sono le 16:31 minuti, questa è Radio Popolare e io sono Elisa Graci con voi come ogni settimana, come ogni giorno a quest'ora dal lunedì al venerdì con questa trasmissione che si chiama Playground in onda appunto dalle 4:30 alle 5:30 del pomeriggio quando poi arrivano le notizie di Popolare Network e poi c'è Muoviti Muoviti. Ringrazio Pier Giorgio Pardo che ogni lunedì è in questi studi proprio prima di me con la sua fantastica mashup. E quindi un saluto a lui e a tutti gli ascoltatori che con lui partecipano ogni lunedì alla sua trasmissione. Partecipate anche alla nostra, alla mia. Sempre i numeri di telefono sono quelli che conoscete, 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it è l'email. Anche oggi giocheremo insieme, parleremo di argomenti vari ed eventuali. No, beh, in effetti la scaletta è già bella tutta completa, ho preparato un po' di cose da ricordare con voi per quanto riguarda l'almanacco e quindi alcuni compleanni, alcune ricorrenze importanti per quanto riguarda il mondo della cultura pop in generale. E poi oggi abbiamo un ospite, sono molto molto contenta, parleremo di un libro bellissimo che ho letto proprio in questi giorni, si chiama Rumore Rosso di Coffredo Plastino, è un libro che parla dei due concerti storici in Italia nel 1979 della grande poetessa del rock Patti Smith. Patti Smith in Italia nel 1979 fece furore. È molto interessante questo libro che sono sicura interesserà molti di voi ascoltatrici e ascoltatori perché proprio parla di rock e politica negli anni 70, quindi dei parallelismi molto molto importanti, molto interessanti che appunto Goffredo Plastino ci descrive in questo bel libro che trovate in tutte le librerie edito per Il Saggiatore, ve lo ricordo, si chiama Rumore Rosso, ne parleremo proprio tra pochissimo intorno alle 17 con lo stesso autore Goffredo Plastino che ci parla da Newcastle in Inghilterra. Tra poco appunto, prima abbiamo le nostre cose, le nostre musiche da ascoltare, i nostri indovinelli anche da porvi. Anche oggi ho scelto un film, oggi credo forse uno dei più semplici, sono troppo buona, lo so. Comunque dovrete, se vorrete, indovinare questo spezzone, questo frammento di film, ma tra pochissimo, prima abbiamo la canzone che ci dà il buon umore. Oggi è lunedì, siamo tutti un po', almeno parlo per me e anche per alcuni colleghi qui a Radio Popolare, siamo tutti un po' così, un po' rimbambiti, un po' infreddoliti, un po' addormentati. Stamattina avremmo tutti voluto rimanere nel lettone invece di uscire al freddo a portare fuori il cane, tipo la sottoscritta. E quindi direi che anche alle 4:34 del pomeriggio possiamo ascoltare una canzone che ci potrebbe dare la sveglia. Si chiama Wake Up, svegliati, appunto svegliatevi, degli Arcade Fire.
Oh,
Wake Up, loro sono gli Arcade Fire, la prima canzone di oggi qui a Playground su Radio Popolare. Wake Up, e quindi svegliamoci, anche se appunto sono le 16:40, magari qualcuno di voi si sta un po' abbioccando, al lavoro. Sicuramente questo lunedì non è semplice da affrontare, almeno qui nel nord Italia, un po' freschino, sta arrivando il freddo. Allora, oggi un paio di almanacchi qua su Radio Popolare a Playground. Abbiamo uno un po' triste, devo dire la verità, un altro un po' più allegro. Però anche se è triste, ci tengo davvero tanto a ricordare una bravissima cantautrice, una musicista che è diventata sicuramente un'icona, soprattutto per la musica irlandese. Sto parlando di Dolores O'Riordan. La conoscete sicuramente, la voce indimenticabile dei Cranberries. Ebbene, proprio oggi purtroppo ricorre la data della sua morte, che è avvenuta il 15 di gennaio del 2018. Dolores O'Riordan, morta improvvisamente all'età di 46 anni, venne trovata senza vita nella stanza di albergo dove stava alloggiando a Londra, la città appunto in cui si trovava per una breve sessione di registrazione. Purtroppo è annegata in questa vasca da bagno, in questo hotel, in un drammatico incidente dovuta all'assunzione di droghe e di alcol. Questa è stata veramente una notizia che ha sconvolto tutti noi, sicuramente tutti coloro che amavano la musica dei Cranberries, e anche Dolores O'Riordan, che era davvero un personaggio molto molto carismatico e sicuramente una delle voci indimenticabili per quanto riguarda la musica alternativa di fine appunto anni 90, primi anni 2000. E quindi sono passati alcuni anni dalla sua morte, era il 15 gennaio del 2018. Io vorrei ascoltare con voi, per ricordare questa bellissima voce, questa bravissima cantautrice, una delle mie canzoni, forse una delle canzoni più famose dei Cranberries, ma rimane sicuramente una delle mie preferite, una di quelle che ho imparato a suonare con la chitarra, una delle prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra, questa che si chiama Linger dei Cranberries.
Thank you.
Singer, The Cranberries, Dolores O'Riordan, sempre nei nostri cuori, la stiamo ricordando oggi proprio purtroppo nel giorno della sua scomparsa. Lei è morta il 15 di gennaio del 2008 a Londra. Dolores Mary Eileen O'Riordan, indimenticabile voce dei Cranberries e anche autrice, cantautrice delle canzoni dei Cranberries, una band che ha avuto un grandissimo successo negli anni 90. Loro si sono formati proprio alla fine degli anni 80, erano giovanissimi e poi sono rimasti insieme per molti anni. Poi Dolores anche ha avuto delle esperienze soliste, ma sicuramente il successo, grande successo, era arrivato con i Cranberries dall'Irlanda. E purtroppo Dolores non ha avuto, diciamo, una vita molto serena, molto, molto facile. Lei ha molto sofferto anche il successo e lo ha dichiarato in tantissime interviste che ho proprio visto, le potete vedere, si trovano veramente anche su YouTube. Sono tante poche le interviste di Dolores, ma molto molto sincere, in cui anche lei aveva diciamo manifestato questa sua difficoltà nel gestire il successo. E purtroppo, appunto, l'abbiamo ricordato, è scomparsa nel 2018, ma resta così sempre nel nostro cuore una voce indimenticabile, e anche le nostre ascoltatrici in questo caso credo siano rimaste molto colpite dal ricordo e sicuramente dalla musica di Dolores. Sto parlando di Chiara, di Laura e di Petra. Petra addirittura ci scrive: io sulla via Emilia tra Parma e Fidenza con la lacrimuccia, ovviamente cantando. E poi alla fine della canzone mi scrive, mi correggo, piangendo proprio. Eh beh sì, ci si commuove ascoltando certe canzoni, soprattutto poi quando sappiamo il triste destino riservato appunto alla nostra amata Dolores. Bene, ma vi avevo detto che non c'erano solo almanacchi tristi oggi, ce n'era anche uno felice, uno sicuramente che avrete sentito e letto in tanti articoli oggi, perché sicuramente è una data storica e vorrei appunto mettere una canzoncina ad reintrodurre l'argomento. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Immediatamente il buon umore si impossessa di questo studio, di tutta la radio. Allora, Happy Days, chi non conosce la sitcom Happy Days, che celebra proprio oggi il suo 50esimo, avete capito bene, 50 anni di Happy Days, ambientato a Milwaukee nel Wisconsin. Una serie appunto che è stata trasmessa per la prima volta nel 1974 e quindi girata negli anni 70, ma ambientata negli anni 50 e 60. Happy Days, la storia appunto la sapete, segue lo studente Richie Cunningham, interpretato da Ron Howard, che lo sapete poi sarebbe diventato uno dei più famosi registi di Hollywood, e appunto la vita di Richie Cunningham e i suoi amici, mentre ovviamente affrontano esperienze, dilemmi, avventure varie della crescita in questa cittadina del Wisconsin negli anni 50, nell'America anni 50. E poi c'era, lo sapete, Arthur Fonzarelli, detto Fonzi, Harry Winkler mitico, meglio appunto conosciuto con Fonzi negli Stati Uniti, The Fonz. In realtà all'inizio non era un personaggio al centro di questo punto della trasmissione, dello spettacolo, ma poi è diventato sempre più popolare. Sicuramente il suo è diventato così un po' un verso diciamo iconico. E questa serie amatissima è stata sicuramente un punto fermo della televisione americana, andava in onda sulla ABC e sicuramente anche un punto di riferimento nelle sitcom negli anni a venire. È andata in onda per 11 stagioni, appunto dal 1974 al 1984. Chi di voi non ricorda Happy Days? Ecco, se la ricordate, magari abbiamo poi i segni del tempo, perché appunto è una serie che compie ben 50 anni. E per ricordarlo ho pensato di ascoltare una canzone proprio degli anni 50. L'abbiamo detto, questa serie è stata girata e andata in onda appunto alla fine degli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80, ma è ambientata negli anni 50. Io adoro la musica americana degli anni 50, come questa canzone che si chiama I Only Have Eyes For You, The Flamingos. My love must be a kind of blind love. I can't see
anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only am eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for
ho occhi solo per te, i Flamingos, I only have eyes for you. Questa è la canzone con cui abbiamo in qualche modo ricordato, celebrato l'atmosfera che si respirava in Happy Days. Poi lo sapete, loro avevano un gruppetto nel quale cantavano nel mitico locale di Alf. Happy Days, che celebra il suo 50° compleanno proprio oggi, tanti auguri. Tra l'altro, appunto, molti dei protagonisti di Happy Days hanno avuto una carriera folgorante, tra cui appunto Ron Howard, ma anche Henry Winkler, che tra l'altro ha vinto un sacco di premi per la trasmissione, lo show televisivo Barry, in cui appunto interpreta uno dei protagonisti di questa serie televisiva. E poi appunto lo sapete, Ron Howard, uno dei più bravi celebrati registi di Hollywood. A proposito di Hollywood, siamo arrivati all'indovinello che vi vede sempre protagonisti bravissimi e prontissimi in tutte le domande che vi faccio ogni giorno. Ogni giorno vi faccio ascoltare un piccolo spezzone, una clip di un film, di una serie televisiva e di uno spettacolo piuttosto famoso che potete indovinare. Oggi sicuramente indovinerete subito, e quindi a questo punto vorrei premiare con un bravo, una brava, i più veloci che scriveranno sia su WhatsApp sia su Telegram che su SMS al 331 6214013. Ripeto, 331 6214013, al chi indovina la clip di questo famosissimo film.
Vincent, vuoi sentire la mia barzelletta di Volpe Forza 5?
Volentieri. Solo che, vedi, sono ancora troppo terrorizzato per ridere.
No, non riderai, perché non è divertente. Ma se ancora la vuoi ascoltare, te la racconto.
Non vedo l'ora.
Ok, 3 pomodori camminano per la strada. Papà pomodoro, mamma pomodoro e il pomodorino. Il pomodorino cammina con aria svagata e papà pomodoro allora si arrabbia e va da lui, lo schiaccia e dice: fai il concentrato. Il concentrato. Bene, ci vediamo.
La ricordavate questa, The Time Is Now, Moloko, bellissima canzone di qualche anno fa che ho deciso di trasmettere dopo la frase che avete ascoltato dal film, che avete indovinato subitissimo E quindi avete indovinato, Pulp Fiction, bravissimi. Beh dai, questo era ancora più semplice di quello della scorsa settimana. Io mi impegno a voler farvi indovinare cose così un po' più difficili, ma poi non lo so, mi sembra di essere troppo perfida, però forse domani ne ho trovato uno ancora più difficile, anzi sicuramente più difficile di questo. Allora, innanzitutto il primo in assoluto, anzi la prima in assoluto è stata Simona, quindi volevo così darle questo giusto omaggio perché è stata la prima a rispondere. Pulp Fiction, appunto, ciao da Simona, poi c'è Joe, poi ci sono tutti gli altri, il nostro Simone che è arrivato un pochino più tardi si è anche giustificato perché ha scritto Pulp Fiction. Sono al supermercato, Simone. Ecco perché non sei stato il primo. Però complimenti sempre, Simone, li azzecchi tutti e sei sempre all'ascolto, quindi grazie a te. E poi c'è Beatrice, c'è Victor, c'è Jacopo, c'è Fausto, siete davvero tantissimi, quindi bravi e grazie di aver giocato anche oggi con noi in questo che era appunto l'estratto di oggi, appunto di Pulp Fiction, questa scena mitica tra Uma Thurman e... Ecco, sapete quegli attori famosissimi di cui, poi John Travolta, in cui nei momenti così di lunedì alle 17 ti sfugge il nome, ma no, me lo sono ricordato, John Travolta, scena mitica appunto in cui loro tornano a casa di Uma Thurman, che è già successo di tutto, e lei racconta questa simpaticissima barzelletta. Bene, siamo giunti al momento di ascoltare il nostro ospite di oggi e soprattutto parlare di un libro molto molto bello che io vi raccomando, Rumore Rosso. Se amate Patti Smith, se amate la musica, se amate il rock e politica, siamo alla fine degli anni 70 a Bologna e a Firenze, anzi... Un invito a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete visto, eravate presenti o conoscete qualcuno che ha assistito a quei concerti mitici che sono rimasti appunto veramente nella storia della musica, non solo italiana ma anche nella storia, e lo sentirete, di Patti Smith. Se qualcuno di voi è stato a quei concerti il 9 settembre e il 10 di settembre del 1979, magari ci scriva, lo metto direttamente in contatto con Goffredo Plastino, che ha scritto questo bellissimo libro, e subito dopo questa splendida canzone di Patti Smith lo ascolteremo direttamente da Newcastle per parlare di Rumore Rosso. Pronto? Ah no, arriva il nostro Goffredo tra pochissimo. Per adesso vi faccio ascoltare un'altra canzone, tra poco ci colleghiamo col nostro ospite. E arriva, aspettate un attimo che qui ho fatto un po' di confusione, eccolo, ce l'ho. Tra pochissimo ascoltiamo Goffredo. Follow you down the line. Will I follow you down the line? Slipped off the train up for signs. The January air, it whips across my spine. Whoa, whoa. We've been suffering the 6 days since he died. I saw a picture of his mother as she cried. Go to where the people go, we'll dig some piece of mine. And it burns high. They're putting coals to flame an imaginary sun. The little put you down for a solitary gun. Then it punches its own face, it begs for more again. Should I go lonely from a solitary gun? E avete sentito anche un po' di dietro le quinte delle nostre interviste, ma siamo prontissimi adesso per collegarci con Newcastle. Prima ci ascoltiamo una canzone della grandissima Patti Smith e subito dopo dall'autore di questo bellissimo libro Rumore Rosso, Goffredo Plastino. Eccolo.
Flame ignites the light in a single name.
Patti Smith è la protagonista di questa parte di Playground. Siamo davvero contentissimi di ascoltare la sua musica e soprattutto ascoltare le parole dell'autore del libro di cui parliamo oggi, un libro bellissimo che, se amate Patti Smith e in generale il rock e la politica degli anni 70, assolutamente non potete non leggerlo. Goffredo Plastino è con noi con Rumore Rosso. Ciao Goffredo.
Ciao Elisa, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Goffredo ci sta parlando da Newcastle, vero?
Sì, da Newcastle upon Tyne, Northumberland, Inghilterra.
Bene, dacci così un po' una fotografia della tua giornata a Newcastle, come si sta in questo periodo in Inghilterra.
In questo momento c'è un bellissimo cielo blu, ma meno 4 gradi, si sta bene, voglio dire, compatibilmente diciamo a tutto il resto, però diciamo sì, si sta bene.
Bene. Allora, Goffredo, ve l'ho già presentato prima, un musicologo appunto presso la Newcastle University, ha scritto questo bellissimo libro Rumore Rosso, una bella fotografia molto dettagliata del 1979 di tutto quello che accadde proprio intorno ai due concerti storici di Patti Smith a Bologna e il giorno dopo allo Stadio Comunale di Firenze. Allora, innanzitutto, Goffredo, da come è nata l'idea di scrivere questo libro e anche, immagino, l'amore per quel periodo e per quest'artista?
Volevo scrivere un libro sulla musica negli anni 70 ed erano diversi anni che mi documentavo su quel periodo e su diversi generi musicali, ma il libro aveva, diciamo, anche nelle prime stesure era diventato lunghissimo e in definitiva impubblicabile. Cercavo quindi un evento, una serie di eventi che potessero riassumere quello che era successo in quel decennio diciamo indirizzare il libro meglio. E i due concerti di Patti Smith mi sono sembrati appunto i due case studies perfetti per diciamo riassumere le passioni di quel decennio, il rapporto tra musica e politica. È anche un'opportunità per descrivere al lettore di oggi che cosa voleva dire andare a un concerto appunto negli anni 70, come ci si comportava, quali erano le aspettative, che cosa succedeva dopo, eccetera.
Allora, la cronaca di quei giorni è davvero entusiasmante, devo dire, da leggere. Siamo al 9 settembre del 79. Per chi non ha letto il tuo libro, veramente raccontaci perché sono stati davvero così speciali quei giorni.
Perché Patti Smith voleva venire a suonare in Italia e in Italia c'era una specie di culto di Patti Smith già a partire dalla pubblicazione del primo album The Horses nel 1975. C'era una situazione generale in cui i grandi concerti rock non si potevano fare, o almeno non si potevano fare a determinate condizioni e in spazi ampi come quelli degli stadi di calcio. Quindi l'arrivo di Patti Smith fu, diciamo, una specie di chiamata alla mobilitazione da parte di una larga parte dei giovani italiani che più o meno si riconoscevano in Patti. C'era poi però anche una questione che era una questione di diciamo egemonia culturale e di appartenenza politica, perché si contendevano Patti in definitiva la cosiddetta sinistra extraparlamentare, cioè il movimento l'autonomia, che la consideravano un'icona della loro politica, e allo stesso tempo i giovani del PC a cui Patti Smith piaceva, insomma ne parlavano nelle loro riviste. Interviene il PC in definitiva organizzando i due concerti attraverso l'ARCI e attraverso una radio di riferimento a Firenze, che era Radio Centofiori, largamente diciamo legata al PC, e questo causò dei malumori da una parte, ovviamente dall'altra. Malumori dei quali ovviamente Patti Smith era del tutto inconsapevole, perché arrivò e si trovò a dover fronteggiare una situazione politica complessa. E su tutto questo poi c'è stato anche diciamo un evento politico-giudiziario che nel 1979 scosse tutta Italia, ovvero sia il cosiddetto caso 7 aprile, con l'arresto di Tone Negri, tra gli altri, e di molti altri legati appunto all'area dell'autonomia, e ci fu anche un intervento per chiedere a Patti Smith di spendere insomma due parole per i prigionieri politici, in particolare per un latitante di, diciamo, famoso, che era Nanni Balestrini, poeta e scrittore, che riuscì a scappare all'arresto e si era, diciamo, si trovava in Francia. Quindi più che i concerti, più che l'attesa dei concerti, che erano pure importanti, cioè andare ad ascoltare una star rock, c'erano tante altre cose che succedevano contemporaneamente intorno a Patti Smith, che veniva continuamente sollecitata a prendere posizione da un lato e dall'altro.
È da qui quindi che rock e politica si uniscono, in questo caso nel 1979, in questa due giorni clamorosa che radunò più di 100.000 persone, in totale 140.000 persone, mi pare alla fine il numero dei tantissimi giovani. A me ha colpito, appunto, come ti dicevo, questo tuo lavoro d'archivio incredibile che hai fatto anche da appassionata di musica, e mi colpisce anche tutti i vari articoli che tu hai raccolto. Ad esempio, ne cito solo uno, quello della Città Futura, il settimanale della FIGC, dove praticamente c'era una vera e propria redazione musicale in cui si chiedevano ai lettori di stilare un po' il meglio della musica dell'epoca, e ci sono ovviamente tantissimi artisti. Ad esempio, tra gli LP ci sono, tra i preferiti del 79 dei lettori, c'era Bob Dylan, ma poi ci sono i cantanti, la rivelazione, le canzoni dell'anno, e Patti Smith è praticamente in quasi tutte le categorie. Questa passione incredibile per degli italiani verso Patti Smith.
Sì, per me sì, io sono, diciamo, sono uno degli anni 70, ecco, e quindi quella passione l'ho vissuta in prima persona, anche andando a questi due concerti, andando sia al concerto di Bologna che andando al concerto di Firenze. Quindi in una certa misura mi identifico in quella passione, in quella mobilitazione, diciamo, musicale ma anche sentimentale, che avveniva in quegli anni intorno a Patti Smith. Quindi capisco i ragazzi della Federazione Giovanile Comunista Italiana che si riconoscevano in questo sondaggio pubblicato dalla Città Futura, così come negli altri, diciamo, che non si riconoscevano in quell'associazione, ma allo stesso modo amavano Patti Smith e la ascoltavano continuamente. Erano forme di identificazione forte. Probabilmente davvero Patti Smith è stata negli anni 70 l'icona del rock in Italia, ma non soltanto in Italia, naturalmente. Mm-hmm. Grazie anche alla pubblicazione di quei quattro album, uno più bello dell'altro, nel giro di pochi anni, dal 75 al 79.
La tua Patti Smith, Goffredo, vorrei che tu mi raccontassi un po' invece la tua, com'è il tuo rapporto con Patti Smith negli anni. Abbiamo parlato negli anni 70, poi immagino che è un artista che hai continuato a seguire, perché ecco, Patti Smith rimane veramente un mito, un'icona, e tutt'oggi davvero attiva sotto tantissimi, tantissimi punti di vista, non solo quello musicale. Quindi in qualche modo hai continuato a seguirla. Ecco, raccontami un po' più, in modo un po' più tuo, personale, chi è Patti Smith per te.
Quando uscì la notizia dei due concerti in Italia nel 79, ovviamente comprai biglietti e andai. Non dormì una notte di viaggio, partendo dalla Calabria per arrivare a Bologna, giornata a Bologna, concerto a Bologna, altra notte senza dormire, trasferimento a Firenze, non mi ricordo più come, altra giornata a Firenze, stadio, altra notte senza dormire, rientro a Roma. Era un clima febbrile, in definitiva. Però nel libro non parlo, cioè non volevo scrivere il libro per dire ci sono stato e fare, diciamo, la figura del reduce che ritorna sul campo di battaglia, anche perché poi mi sono reso conto a un certo punto che dopo anni di lettura, di descrizione di quello che è successo in quei due giorni, non so se quello che ricordo è quello che ricordo io veramente, oppure quello che ricordo dei testi che ho letto, perché ne ho letti davvero tanti. Da allora in poi ho sempre continuato ad ascoltare Patti Smith, ho sempre comprato i suoi dischi, non so se ho la discografia completa, ma quasi, e ho sempre letto le poesie, e poi quando sono stati pubblicati anche, diciamo, i romanzi e i testi di Patti Smith. Non ho mai smesso di averla come punto di riferimento, anche se, ripeto, nel libro ho cercato di essere imparziale per rappresentare le, diciamo, le motivazioni di tutti e di tutte, piuttosto che soltanto le mie. Ma sì, certamente mi piace invece ascoltare Patti Smith, gli album storici e le ultime cose allo stesso modo.
E sono molto belle anche le immagini che tu pubblichi dei ragazzi in attesa del concerto o appunto nei grandi stadi appunto dove si sono svolti questi due concerti. E tu che c'eri? Che ragazzi erano? Che atmosfera proprio si respirava in quelle arene?
Era una specie di festa e di carnevale, non saprei come dire. Ed era anche una specie di festa, diciamo, della trasgressione, perché c'era un consumo di sostanze super recenti nei due stati. Non so, io è da tanto che non frequento i grandi concerti rock, quindi non ho idea se la cosa sia simile o se sia diversa, però appunto le testimonianze dell'epoca riportano che c'era la nebbia nello stadio per ciò che veniva consumato, ed era effettivamente così. Le immagini sono pubblicate nel libro, sono importanti, che poi negli anni 70 le cose si dicevano anche attraverso la fotografia, le fanzine, le copertine dei volantini, eccetera. C'era una fotografia militante che pure nel libro è documentata, per esempio le bellissime foto di Enrico Scuro a Bologna. C'era anche una fotografia di professionisti, come le fotografie di Stefano Rovai per il concerto di Firenze, e tutte e due questo tipo di ambiti fotografici riescono a far vedere a chi non c'era, ma anche a chi c'era, i corpi delle persone, insomma, come ci si vestiva, in che modo si astendevano le cose fuori e dentro lo stadio, e anche, diciamo, alcune fotografie, quello che è successo sul palco, cioè come Patti Smith in realtà si relazionava con il pubblico. Ho pensato che, insomma, che fossero fonti importanti da mettere lì, e quindi non dedicare tutto lo spazio soltanto alle cosiddette fonti bibliografiche, gli articoli, i saggi, eccetera.
Sì, sicuramente da lettrice è molto interessante, appunto, parallelamente a tutte le, appunto, la quantità di informazioni davvero interessanti e per me anche nuove che ho imparato da questo libro, e vedere appunto le immagini del momento, dell'epoca, e anche alcuni fumetti, anche per capire un po' con l'importanza. Ci sono dei fumetti bellissimi, famosissimi, delle vignette, degli articoli di giornale, ecco, e sicuramente ci riporta in quel periodo, quindi per me è stato davvero molto bello vedere anche queste immagini. Volevo concludere questa nostra chiacchierata, Goffredo, ricordando a tutti gli ascoltatori assolutamente di recuperare questo libro che è uscito da poco, Rumore Rosso, davvero molto molto bello, proprio con l'ultima parte del tuo libro, l'ultima frase fondamentalmente, in cui davvero ci si rende conto della popolarità di Patti Smith in Italia, che lei stessa ne è consapevole. Lei appunto, scrivi tu nel libro, dice che non viaggio mai in incognito, vado in giro e mi faccio gli affari miei, ovunque tranne che in Italia, dove non posso camminare da sola perché la gente mi ama in modo particolare. Ecco, solo questa frase dà proprio il senso, l'idea di quello che possono essere stati quei due giorni del 1979, e come anche lei stessa si ricorda quei giorni e come li ha vissuti.
Sì, la scelta del titolo Rumore Rosso è appunto per rispondere a quell'onda di rumore che i concerti generò, proprio nel senso musicale, tra virgolette, e non musicale, e rosso appunto per indicare il dibattito politico all'interno del quale si trovò collocata Patti Smith all'epoca. Ma Rumore Rosso è anche una percezione che noi continuiamo ad avere di quello che è successo a partire dagli anni 70. Io penso che questo amore, che in alcuni casi si spinge fino alla devozione italiana nei riguardi di Patti Smith, ha proprio le sue radici in quei quattro anni lì e in quei due concerti lì, che ormai hanno assunto uno status, diciamo, iconico. Ed è per questo motivo che al di fuori dell'Italia, anche se Patti Smith è molto amata, non c'è quella stessa, diciamo, attenzione nei suoi confronti che lei stessa ha riscontrato esserci in Italia. La fermano continuamente, per strada e la maggior parte delle persone, dice lei, le ricordano sempre che erano state o a Bologna o a Firenze e lei stupita dice se tutta Italia probabilmente è stata a questi concerti, ma metaforicamente è così, cioè perché il dibattito che hanno generato sia negli anni 70 che continua a generare in un certo senso spinge tutti gli italiani a riconoscersi in un modo e nell'altro in quei due spettacoli.
Quindi non un concerto, un semplice concerto in sé, ma un vero e proprio evento culturale che ha avuto delle ripercussioni, in questo caso direi positive anche per i ricordi sicuramente che ha lasciato in molti di voi, sicuramente anche che state ascoltando, sono sicura che stiamo ricevendo dei ricordi anche dai nostri ascoltatori, anche in te Goffredo che davvero hai fatto un lavoro incredibile sia di archivio sia di racconto proprio narrativo su questo tema. Grazie mille Goffredo di essere stato con noi oggi. Io ricordo Rumore Rosso è il nome del tuo libro, Goffredo Plassi, non lo trovate ovviamente in tutte le librerie. Grazie ancora e salutaci Newcastle.
Grazie a te, grazie a tutti e tutte, sì certamente te la saluto, salutami Milano.
Senz'altro.
Ciao,
ciao Goffredo. È volato anche questo lunedì, siamo alla fine della puntata di Playground di oggi. Grazie mille a Goffredo Plassino che ci ha parlato di Rumore Rosso, il suo bellissimo libro che parla appunto di queste due serate mitiche in quel di Bologna e di Firenze nel 1979, ma anche di tanto altro, appunto di tutto quello che era rock e politica negli anni 70 proprio legati a questo evento. Quindi ancora grazie a Goffredo Plassino, Rumore Rosso lo trovate in tutte le librerie, ringrazio anche voi ascoltatori. Alcuni di voi erano presenti a quei concerti, lo sapevo, ci avrei scommesso, ci avete scritto e quindi grazie anche a voi che avete condiviso questi bellissimi ricordi con noi di Playground. Noi ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, intorno alle 16:30 qui su Radio Popolare, fino alle 17:30. Adesso ci sono le notizie di Popolare Network e poi c'è Muoviti Muoviti. Ci risentiamo domani, a tutti voi una bellissima serata da Elisa Graci.